Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e care sorelle, questa seconda domenica del tempo ordinario, come vi dicevo all'inizio della celebrazione, ci dice che questo tempo, il tempo nel quale camminiamo, nella speranza verso l'incontro con Gesù, ecco il colore verde, è cominciato. Abbiamo celebrato il mistero della nascita di Gesù, l'abbiamo atteso e adesso, dopo le celebrazioni natalizie, questo cammino che si fa di domenica dopo in domenica seguendo Gesù. Seguendo Gesù vuol dire ascoltando Gesù. Ascoltare Gesù non è sentire Gesù, mettere attenzione. Ed è quello che facciamo, tenendo presente che il nostro è un cammino di fede e che questo cammino si fa di domenica in domenica. Sapete che la domenica è la Pasqua della settimana. Quello che Pasqua è per l'anno, la domenica è per la settimana. E io direi attenzione a questo, no? Vale la pena ricordare che mancare alla messa della domenica è peccato grave per questo motivo, perché il Signore ci aspetta qui, ci aspetta per nutrirci, ci aspetta per parlarci e noi non possiamo mancare a questo appuntamento importante e specifico. Mentre il primo comandamento ci chiede la preghiera, io sono il Signore tuo Dio, non avrai altro Dio di fronte a me, che vuol dire sono io che sono veramente importante per te, il terzo comandamento ci chiede il culto pubblico. Non possiamo liquidare l'argomento come fa molta gente, come sentiamo di continuo. Ma tanto io prego a casa. Sono due cose differenti, sono due cose diverse. La prima, pregare a casa, dare spazio a Dio nella tua vita, è nel primo comandamento. Il culto pubblico, comunitario della domenica, questo è nel terzo comandamento. Bene, cari fratelli e care sorelle, ci accorgiamo, no, che la Chiesa anche in questo cambio di tempo, da Natale al tempo ordinario, non ci fa fare dei salti. Abbiamo riconosciuto nella pagina del Vangelo cose che abbiamo sentito nell'Avvento e nel tempo di Natale. In modo particolare per noi vale la pena ancora una volta considerare l'importanza di San Giovanni Battista, perché San Giovanni Battista è realmente l'ultimo dei grandi profeti e il primo cristiano e l'ultimo di tutti quei profeti che hanno annunciato al popolo di Israele: verrà il Messia, verrà la redenzione, verrete la salvezza. Ed è il primo che ha potuto dire quelle parole meravigliose che avete ascoltato oggi nel Vangelo e che vengono ripetute in ogni celebrazione eucaristica. Quando il sacerdote, mostrando l'ostia consacrata prima della comunione, dice: ecco l'agnello di Dio che prende su di sé il peccato del mondo. Io vi ho già detto che la traduzione non è molto corretta, ma non è che ci fermiamo alla traduzione. Tollere in latino vuol dire prendere, quindi la traduzione non è molto corretta, anche se poi il significato resta. Chiaro che se Gesù toglie i peccati del mondo è perché li prende su di sé. Ma vi faccio notare quello che San Giovanni Battista dice: colui che mi aveva mandato a predicare, cioè Dio, mi aveva detto: il Messia è quello sul quale vedrai scendere e rimanere lo Spirito. E questo abbiamo sentito domenica scorsa nel battesimo di Gesù e avvenuto nelle sponde del Giordano. Sapeva San Giovanni Battista chi era Gesù? Era il cugino? Ovvio che lo sapeva. Sapeva San Giovanni Battista che Gesù era il Messia? Questo non lo sapeva. Questo Dio glielo ha rivelato in quanto nucleo della sua predicazione e della sua missione. Ecco perché San Giovanni Battista più volte, come sapete dal Vangelo, manda i suoi discepoli a chiedere se Gesù è realmente il Messia e poi alla fine dà la sua vita, offre la sua vita in testimonianza per il Signore. Allora oggi realmente, mentre continuiamo il nostro cammino domenica dopo domenica, perché viene a messa tutti i giorni, anche giorno dopo giorno, vediamo come San Giovanni Battista ancora manifesta Epifania, manifesta questa presenza del Messia tra noi. E questa presenza non è finita. Dice sì, è vero, Gesù è venuto, sì, è vero, Gesù ha lavorato per 30 anni, sì, è vero, Gesù ha sofferto, è morto, risorto, poi è asceso al cielo, fine della storia, no? Perché ecco la Chiesa, nella celebrazione eucaristica, nell'ascolto della parola, nella preghiera, la presenza di Gesù si perpetua nei secoli. Ecco perché la Chiesa dice con verità quelle parole. Attenzione, io ho detto più volte anche alla catechesi, quando il sacerdote dice le parole che abbiamo sentito, parole di San Giovanni Battista, ecco l'agnello di Dio, bisogna guardare l'ostia consacrata. Perché il sacerdote solleva l'ostia e ve la mostra per questo motivo, perché voi la guardiate. Questa è la prima elevazione della messa. Anticamente la messa non aveva la consacrazione come adesso, con l'elevazione dell'ostia e poi del calice. Queste sono entrate dopo, come conseguenza di una eresia che diceva che Gesù era presente nelle specie consacrate solo dopo la consacrazione di entrambe le specie. Non è così. Quando il sacerdote consacra il pane, Gesù è presente, corpo, sangue, anima e divinità nel pane consacrato. Quando consacra il vino, Gesù è presente, corpo, sangue, anima e divinità nelle specie del vino consacrato. Quindi quelle elevazioni che per noi adesso sono diventate le importanti, no? Quelle centrali della messa, sono venute dopo. Anticamente, quando il sacerdote celebrava soprattutto spalle al popolo, la gente non vedeva mai l'ostia consacrata, se non quando prima della comunione il sacerdote si voltava, e penso che i più anziani ricordino ancora qualcosa dell'antica liturgia, si voltava e diceva Ecce Agnus Dei, ecco l'agnello di Dio. Dunque è in Gesù, presente nell'Eucaristia, presente nella Chiesa, presente nella parola, presente operante nei sacramenti, che noi vediamo realmente ancora il Figlio di Dio presente in mezzo a noi. Ed è Gesù colui che toglie il nostro peccato, che prende su di sé il nostro peccato. Gesù si è fatto peccato per noi, ha pagato per noi quel debito che noi abbiamo accumulato con i nostri peccati. Il termine agnello di Dio è un termine che a noi non dice molto in realtà, se non perché ha un'assonanza con la nostra religione. Vedete che anche nel pagliotto del nostro altare, al centro del nostro altare, il pagliotto rappresenta l'agnello immolato, così come è presentato dal libro dell'Apocalisse, un agnello sgozzato ma vivo sul libro della parola con 7 sigilli, così lo presenta l'Apocalisse, che è Gesù, no? Questo agnello immolato sempre vivo per intercedere a nostro favore. Però per gli ebrei questa parola era una parola fortissima, perché si rifaceva ai sacrifici nel Tempio. Nel Tempio di Gerusalemme, soltanto nel Tempio c'erano i sacrifici, c'era il culto. Nelle sinagoghe si leggeva soltanto e si spiegava soltanto la parola di Dio. Distrutto il Tempio nel 70 d.C., gli ebrei non hanno più un culto. Gli ebrei hanno soltanto la sinagoga, dove si legge e si commenta la parola di Dio. Vi sarete chiesti perché c'è tutta questa questione del muro del pianto, come lo chiamiamo noi, no? Cioè del muro di preghiera. Perché ci tengono tanto gli ebrei e perché i musulmani, che sono padroni della spianata del Tempio, cioè di quel posto dove era costruito il Tempio. Il Tempio di Gerusalemme era una magnificenza, Quel muro, il muro del pianto, è il muro, uno dei 4 muri perimetrali, una parte. Perché ci tengono molto? Perché gli ebrei vorrebbero riavere un posto per il culto, vorrebbero riavere un tempio per offrire i sacrifici comandati dalla legge a Dio, e non ce l'hanno. Per cui nel tempio si facevano diversi tipi di sacrifici. C'era il sacrificio di olocausto. Voi sapete che questo termine è diventato famoso in riferimento a quello che Hitler ha fatto agli ebrei, perché li bruciava nei forni crematori. Ma il termine olocausto, olos in greco vuol dire tutto, e kaustos vuol dire bruciato. Era uno dei modi con cui si facevano i sacrifici. Si portavano degli agnelli o dei vitelli, si immolavano nell'altare e la vittima veniva tutta bruciata in onore di Dio. Mentre il sacrificio di comunione, così veniva chiamato, era un sacrificio dove si presentava una vittima e la vittima veniva poi divisa in parti. Le parti migliori, io lo so che non è a gusto moderno, ma le parti migliori erano quelle grasse, cioè quelle che noi solitamente scartiamo. Quelle venivano offerte a Dio, le parti migliori. Poi una parte andava al sacerdote che celebrava il rito e l'altra parte veniva resa a chi aveva offerto il sacrificio, perché era di comunione, perché partecipavano tutti, Dio, il sacerdote e l'offerente del medesimo sacrificio. Poi nel Tempio c'era un culto regolare, questi sacrifici venivano offerti dalla gente che andava in pellegrinaggio. E vi ricordate anche voi, no, che Gesù un giorno nel Tempio ha fatto una mezza strage, ma era normale questo, perché la gente che andava in pellegrinaggio a Gerusalemme comprava lì gli animali da sacrificare. Ed era il culto cosiddetto tamid, dicono gli ebrei, un culto, come dire, regolare, un servizio regolare, un po' come noi diciamo le messe di orario, no, quelle cose stabilite sempre uguali. C'era anche l'offerta dell'incenso, vi ricordate la questione di San Zaccaria, no? Che entra nel Santo dei Santi per l'offerta dell'incenso. L'incenso veniva offerto al mattino e alla sera al nome di Dio e alla gloria dell'Altissimo. Bene, voi avete adesso capito perché questo termine, agnello di Dio, parlava in un modo eloquentissimo agli ebrei. Ecco l'agnello di Dio, indicando una persona, vuol dire è lui quello che sacrifichiamo. Per che cosa? Per avere l'olocausto, quindi per la gloria soltanto di Dio, ma per avere anche la comunione tra di noi. Questo era bellissimo per gli ebrei. Ecco perché la Chiesa ha preso questo modo di esprimersi, questo titolo, e l'ha dato al Signore. Allora nella nostra vita realmente, ecco, applichiamo concretamente questo insegnamento. Nei sacramenti noi abbiamo il nutrimento del Signore. Nei sacramenti noi abbiamo il perdono dei peccati che Gesù ci dà per mezzo del sangue di Gesù, che è agnello immolato per la nostra riconciliazione, la nostra comunione con Dio, il nostro glorificare Dio con la nostra vita. Ed è molto bello che noi comprendiamo che questo avviene nella Eucaristia. Se io ho possibilità, io ve lo dico sempre, e batterò su questo sempre, se posso più volte alla settimana, se io posso, non c'è niente di meglio nella mia vita che possa fare se non andare alla messa anche tutti i giorni, perché la messa è questo atto di glorificazione di Dio, di ringraziamento di Dio, di adorazione di Dio, ma non con le nostre povere forze. Che cosa facciamo noi da soli? Di cosa siamo capaci? Non con le nostre povere forze, ma con l'offerta stessa di Gesù, con la stessa offerta della vita di Gesù, che viene questa offerta rinnovata sull'altare ogni volta che si celebra il divino sacrificio dell'Eucaristia. Ieri abbiamo fatto la nostra bella celebrazione in onore di Sant'Antonio e ho parlato anche della vita di Sant'Antonio, molto lunga, è chiaro, perché 106 anni non è poco. Chiaro che non ho parlato di 106 anni, ho detto qualche cosa. Mi è stata fatta una domanda alla fine della messa, eccetera, che mi è tornata in mente anche stamattina quando rivedevo un po' gli appunti dell'omelia, eccetera. Mi ha detto: ma questi non andavano a messa? Questi erano nel deserto, nel profondo deserto, in tombe, vivevano in tombe, in grotte, eccetera, in ruderi. Non andavano a messa, certo che andavano a messa. Non erano sacerdoti. Non erano sacerdoti, però andavano a messa. Un sacerdote andava in un posto dove convenivano tutti e la domenica celebravano la messa e mangiavano tutti insieme. Io ho detto che la vita dei monaci eremiti nel deserto era di penitenza. Sant'Antonio Abate ha fatto come qualcosa di 90 anni nel deserto, pane e acqua. D'accordo? La domenica aggiungevano qualche erba, qualche verdura e qualche legume, mai carne. Però la messa non mancava mai. Perché ho detto la domenica soltanto, magari chi è più addentro a certe cose capisce meglio. Gli orientali non celebrano la messa tutti i giorni, neanche adesso. La messa è solo la domenica. Nei giorni feriali hanno altri tipi di celebrazione. Allora, anticamente la messa si celebrava solo nel giorno di domenica. E quindi i monaci andavano, convenivano a questa celebrazione. Vivevano separati, eremita vuol dire quello, no? Separati, ma non distanti tra di loro, in grotte differenti, nel silenzio, da soli, però diciamo in una regione abbastanza prossima per poter partecipare alla messa. E questo allora ci fa capire che non c'è santità senza messa, senza Eucaristia, senza riconoscere in Gesù il vero agnello mandato dal Padre che noi sacrifichiamo per avere il perdono dei peccati e la salvezza. Chiediamo alla Madonna Santissima di poter camminare nella nostra vita crescendo nella fede, maturando questa realtà e chiedendo al Signore la salvezza. Tu che togli i peccati del mondo, tu che sei l'agnello che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi e donaci la pace. Sia lodato Gesù Cristo.